Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Ultima puntata della stagione, perché come forse sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, da lunedì poi comincia il palinsesto estivo propriamente detto di Radio Popolare, Popolare Network. Ci saranno naturalmente ampi spazi di notizie, approfondimenti anche nel prossimo palinsesto, ma questa formula va in vacanza per i mesi estivi, luglio-agosto. Formula che prevede una puntata monografica qui tra le 8 e le 8 e mezza, e questa sera abbiamo deciso di affrontare un tema sicuramente molto importante nel mondo in cui viviamo, che è quello di queste big tech che mettono in discussione i fondamenti della democrazia. Naturalmente non da sole, le grandi aziende della Silicon Valley, del digitale e dell'intelligenza artificiale, ma insieme alla politica degli Stati Uniti e alla politica di vaste aree del mondo, soprattutto occidentale, no? La cosiddetta politiche sovraniste, per cui il nuovo paradigma è la libertà è importante, la democrazia molto meno, la libertà di fare affari naturalmente si intende, anzi la democrazia diventa anche spesso un ostacolo. E saluto da Los Angeles Luca Celada. Buonasera Luca.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Lo scrivi sul Manifesto e sei in zona Silicon Valley, diciamo, sei il più vicino di tutti noi alla Silicon Valley, spesso di questo ti occupi. Oggi sul quotidiano c'è un tuo pezzo in cui si riporta una notizia interessante dal punto di vista del rapporto tra il potere politico e il potere tecnologico e finanziario, ossia l'ipotesi che OpenAI, ma non solo, anche grandi altre aziende tecnologiche possano vedere la partecipazione pubblica dello Stato nel capitale. Questo che cosa comporterebbe?
Beh, comporterebbe l'acquisizione diretta, si parlerebbe adesso del 5% di OpenAI da parte degli Stati Uniti, cioè un modello di statalismo che è, diciamo, nuovo rispetto alla pur lunga storia di convergenza, chiamiamola, fra potere politico americano e diciamo il settore industriale, no, del paese, da, non so, dalle ferrovie dell'Ottocento all'economia di guerra del Novecento a, non so, l'uso dell'industria energetica per proiettare egemonismo geopolitico, le sette sorelle, via dicendo. Insomma, non è mai stato un segreto, no? Si diceva quello che è buono per la General Motors è buono per gli Stati Uniti. Qui stiamo però assistendo, da un lato, a una, diciamo, a uno sviluppo insospettato da parte di quello che è in teoria e dopo tutto un governo repubblicano del partito, cioè che è antistatalista, no, per definizione, e comunque pro liberismo e governo minimo, un intervento diretto, appunto una specie di nazionalizzazione di una porzione, in questo caso di una dei colossi leader dell'intelligenza artificiale, e questo delinea anche questa specie di convergenza strategica, ma senza precedenti, fra quel settore, no? Quello che tu dicevi, appunto, la Silicon Valley, che tanto influisce in maniera diretta sulla nostra vita quotidiana, internet, i social, e adesso sponsorizza il prossimo balzo industriale, l'intelligenza artificiale. In questo il governo di Trump si porrebbe come partner. Questo governo ha già acquisito l'anno scorso il 10% di Intel, la società che produce
i microchip,
perché considerata di importanza strategica, ma anche lì acquisendo appunto una quota di 8, quasi 9 miliardi di dollari, che la rende comproprietaria in un certo senso di questa azienda, che poi tra l'altro vende microchip, no, alla Cina, Trump dice che non sono ultima generazione, quindi è buon business, non un problema strategico, e gli Stati Uniti ricevono ingenti guadagni. Trump parla sempre di miliardi e miliardi, ci conviene a tutti. C'è questa così convergenza senza soluzione di continuità adesso con questo governo fra business e politica.
Chi guadagna di più da questa convergenza?
Ma ufficialmente appunto ci conviene perché entrano così fantastigliardi nell'erario. Un po' come è accaduto con i dazi, perché questa è sempre stata, no, la logica esposta dal presidente, e questi vasti guadagni pubblici in teoria, ma però in un contesto dove questo governo in realtà fiscalmente favorisce le imprese e diciamo, no, l'1%, e invece contemporaneamente sta tagliando radicalmente i servizi sociali, l'assicurazione medica, gli alimenti ai disagiati. Quindi non si capisce bene, mentre invece è piuttosto chiaro che comunque questo ecosistema sta favorendo quell'oligarchia che è molto vicina al governo e di fatto la famiglia Trump, no? Perché è dell'altro giorno questo rapporto pubblicato no, dalla Ethics in Government che quantifica in 2 miliardi i guadagni personali di Donald Trump no, acquisiti negli ultimi 18
Fatti
mesi.
con
Quindi ecco.
l'immobiliare, con le criptovalute, con le partecipazioni dei fondi sauditi nei business suoi e della sua famiglia. Insomma, c'è dentro veramente di tutto ed è un po' la fotografia anche della sua azione politica. In questo c'è un rapporto che è molto discutibile, no? Una volta si parlava di antitrust negli Stati Uniti, adesso lui rivendica invece di fare esattamente il contrario, cioè di fare politica anche per fare business personale. Naturalmente tutto questo non ha soltanto un costo per i contribuenti, ha anche un costo politico, perché poi alla fine l'amministrazione statunitense acquisisce un ulteriore enorme potere di decisione, di vita e di morte per l'economia, per le imprese.
Un avvocato, ex avvocato dell'ufficio etico della Casa Bianca, Richard Painter, lo definiva ieri intervistato insostenibile per la democrazia. Senz'altro è senza precedenti questo livello di corruzione oligarchica, come dire, no? Negli Stati Uniti, un modello quasi putinista. Non ha precedenti in questa forma. E hai fatto bene a ricordare l'antitrust, perché è spesso dimenticato, secondo me, che quella repentina, diciamo così, inversione di rotta della Silicon Valley progressista, no? Comunque che proiettava questa aura di impegno più o meno sociale, ecologista, eccetera. Quello che abbiamo assistito con quella processione di tutti i potentati dei maggiori colossi di Silicon Valley all'insediamento, al secondo insediamento di Trump, beh, secondo me aveva non poco a che vedere con un'azione invece incisiva del governo Biden, proprio nell'antitrust e proprio mirato ai monopoli digitali tramite Lina Khan, che era una molto agguerrita direttrice del Federal Trade Commission, che aveva iniziato a lavorare molto in quella direzione, e forse non coincidentalmente questo è coinciso con la conversione di Damasco di molti potenti di Silicon Valley che hanno appoggiato Trump e che adesso si trovano ad operare in un contesto di mutuo beneficio dove, no, il governo degli Stati Uniti assicura comunque protezione a questo oligopolio. Ricordiamo, che ne so, le ramanzine che vengono fatte da J.D. Vance, da Marco Rubio, all'Europa soprattutto, no?
Certo,
Gli avvertimenti a non
tenta di
interferire
regolamentare
di
minimamente
non
l'azione.
regolamentare sotto l'egida, no, così vaga della libertà d'espressione. Di contro è chiaro che, essendo Donald Trump, c'è un tornaconto e quindi ci sono in questo caso una compartecipazione, ma insomma ci sono appalti militari alla Palantir piuttosto che Amazon, insomma c'è un interesse diretto, della famiglia, come ricordavi, le cryptocurrencies, le criptovalute, ma per esempio nel portfolio di investimenti di Trump, figurano la Apple, figura Google, figura Meta, insomma c'è poco, è piuttosto chiara la situazione.
Luca, grazie per essere stato con noi. Buona
Ecco. Buon lavoro, arrivederci.
giornata a Los Angeles, Luca Celada. Beh, Luca Celada ci evocava quella immagine che ricorderete dei grandi della Silicon Valley, tutti schierati il giorno della inaugurazione del secondo mandato di Trump, dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, quasi a rendergli omaggio come si faceva un tempo con il feudatario. E non uso questa immagine a caso perché adesso con noi c'è Roberto
Adesso con noi
Seghetti.
c'è Roberto
Buonasera.
Seghetti. Buonasera, eccomi.
Di tecno-feudalesimo parla l'economista Yannick Varoufakis. Tu hai scritto un libro che si intitola Capitalismo feudale. E in questo
Sì.
caso il re Trump e i feudatari sono i big della Silicon Valley.
Assolutamente sì, guarda, io mi sono chiesto la ragione per la quale noi stiamo assistendo a una cosa allibiti tutti quanti, a una cosa che va molto oltre quello che ci aspettavamo. E il risultato è stato, ho ripercorso, diciamo così, una cinquantina di anni di storia facendo vedere come l'intreccio degli effetti del liberismo con gli effetti delle nuove tecnologie hanno pian piano cambiato la storia in una prima fase garantendo la possibilità di movimento dei capitali senza limiti e quindi in qualche modo scollegando attraverso le possibilità offerte dalle nuove comunicazioni il profitto dalla necessità di fare i conti sia con le regole dello Stato sia con i sindacati dei paesi industrialmente più forti, ma poi con la seconda ondata delle nuove tecnologie è accaduta una cosa che ha cambiato anche, diciamo, la cultura e sta cambiando profondamente, la politica, perché queste nuove tecnologie sono valide per chi per costoro, per tutti i grandi inventori e venditori di nuove tecnologie, se sei primo, perché sono tecnologie che ti aprono la porta per entrare in un mondo, quindi valgono se tu sei primo nel mondo, al massimo il secondo. Se non sei tra i primi, quindi se non sei un monopolista, sostanzialmente non conti niente. E questo sta cambiando le cose anche dal punto di vista sociale. Non a caso Peter Thiel dice la concorrenza è per gli sconfitti e per i deboli, la libera concorrenza, che per noi invece nella teoria di prima, anche nella teoria più liberista, la libera concorrenza, viene considerato un dato positivo, invece adesso viene considerato un dato negativo, vale il monopolio e questo si sta trasferendo anche dal punto di vista sociale e politico. Non a caso sta prevalendo negli Stati Uniti, l'idea che il presidente non debba avere limiti. C'è quasi un monopolio del potere che diventa quasi personale, un po' come era prima della Rivoluzione francese.
Naturalmente questi
Sia
non
in
sono discorsi astratti, Seghetti, ma sono fotografie, dati di fatto che determinano la vita di tutti noi che siamo in questo momento, cioè io la sento, ti sento parlare e ho provo una sensazione di assoluta, come dire, impotenza, no? Di fronte a questo.
Guarda, ci sono anche delle cose che sembrano banali o macchiette, Trump che guarisce, che con l'intelligenza artificiale si raffigura come un guaritore di un malato. C'è un libro bellissimo di Mark Bloch, I re taumaturghi. Cioè ci sono delle cose che ci ripresentano delle robe che noi pensavamo essere ormai nella cantina della storia, cioè delle persone che considerano il potere come una proprietà personale. È così nei grandi conglomerati economici, l'amministratore delegato ha i suoi uomini, la sua squadra, cambia l'amministratore, cambia la squadra e nessuno può contestarlo. È così diventando così politica. Trump è uno che tratta per esempio la scienza come, che ne so, il vescovo Conte trattava Mozart, che è il primo musicista a dismettere la livrea del servo, perché i musicisti e gli scienziati avevano la livrea del servo. Trump, e non solo Trump, pretende di dettare legge come si fa la scienza, pretende di non avere limiti e insomma Trump non è colui che sta cambiando il mondo, Trump in qualche modo è colui che è arrivato perché il mondo è cambiato. Io credo che bisogna prenderne atto e capire che bisogna, diciamo, con forza combattere questa deriva, cominciando a prenderne atto. Cioè noi è in discussione il principio cardine della rivoluzione francese e anche della rivoluzione americana, cioè che tutti gli uomini sono uguali, almeno teoricamente, che non vi sono persone che stanno al di sopra. Peter Thiel considera la parità di diritto tra gli uomini e la parità di condizione tra gli stati un elemento di caos. Quando lui parla dell'anticristo, parla del caos che sarebbe, secondo lui, provocato dal fatto che, stando tutti sullo stesso livello, in realtà non c'è un ordine efficiente. E lui sostiene, come altri, che questo ordine efficiente può darlo solo, diciamo, una gerarchizzazione della società grazie anche all'efficienza della tecnologia.
E questa ideologia che si accompagna alla tecnologia poi si sposa perfettamente con le teorie e le azioni politiche delle estreme destre occidentali che vediamo crescere un po'.
Assolutamente
ovunque,
sì.
No? O accedere al potere.
Sì. Assolutamente sì. Cioè l'uomo al comando, quello che comanda non va ostacolato. Colui che ha successo, guardate che c'è negli Stati Uniti una corrente fortissima religiosa, colui che ha successo ha la grazia, colui che non ha successo è perché un peccatore, non ha la grazia. Cioè non solo puoi essere un povero disgraziato che per tua sfortuna ti sei trovato in cattive acque, no, sei anche, cioè non hai nemmeno la grazia, proprio perché solo chi ha la grazia ha successo. Non a caso Trump cita sempre Dio, sembra in missione per conto di Dio come nel film i Blues Brothers, ma lui lo dice sul serio e nella ideologia MAGA in qualche modo ci credono sul serio. Non a caso lui ha messo a capo dell'ufficio della fede della Casa Bianca Paula White, che è la predicatrice, che è, diciamo, la capa di questa corrente religiosa. Ci sono tante cose che si tengono, c'è un cambiamento culturale molto forte e bisogna prenderne atto. Queste persone pensano che il profitto non debba avere limiti, che nessuno abbia il potere di mettere un limite alla tecnologia e che tutti noi dobbiamo essere al servizio di questa efficienza. Ecco, il termine efficienza non è un termine neutro in questo caso, è un termine che significa molto, perché significa mettere in discussione anche la parità di condizione e il fatto che anche gli ultimi devono essere in qualche modo aiutati in questo mondo.
E invece gli ultimi rimarranno gli ultimi per girare all'incontrario il Vangelo. Grazie Roberto Seghetti per essere stato con noi.
Grazie a te e a voi.
Ricordo il tuo libro Capitalismo Feudale, editore La Terza. Saluto adesso il nostro Marco Schiaffino. Ciao Marco.
Ciao Luigi.
E insomma, lo scenario che stiamo delineando questa sera è quello di una egemonia che appare inscalfibile per i comuni mortali. Che cosa si delinea all'orizzonte per queste aziende così dominanti tra tecnologie digitali e intelligenza artificiale?
Ma in realtà stiamo assistendo a un cambio di scenario che si sta sviluppando abbastanza velocemente. Allora, se Donald Trump sta nazionalizzando, abbiamo sentito prima il collega Luca Celada, le società che si occupano di intelligenza artificiale in un'ottica di utilizzo di questi sistemi per il controllo sociale, gli equilibri a livello di geopolitica, anche la potenza militare, quello che sta succedendo è che invece nell'ambito del business, quindi se parliamo proprio delle aziende private, qualche scricchiolio sta venendo fuori, più di uno, proprio in queste ultime settimane tutti i commentatori e tutti gli addetti ai lavori si stanno interrogando su quanto effettivamente questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale a livello di produttività, efficienza delle aziende private impatti realmente quanto sia sostenibile, e questo sta diventando un grosso problema.
Il dibattito però fino a questo momento rimane, diciamo, teorico, non è che ci sono azioni di contrasto in vista di questo strapotere.
Ma allora, non così teorico, spiego, uno dei temi è quello del token apocalypse, come viene chiamato. Che cosa è successo? In una prima fase le aziende che hanno cominciato a implementare l'intelligenza artificiale cosa facevano? Pagavano sostanzialmente un abbonamento mensile, settimanale, quotidiano, non importa, per utilizzare i modelli di intelligenza artificiale. Ora le cose sono cambiate. Perché? Perché i modelli di intelligenza artificiale sono diventati più potenti, consumano di più a livello di energia elettrica, a livello di calcolo computazionale, e il modello che Anthropic, OpenAI, per citare due dei maggiori player del settore, hanno impostato è quello del pagamento al consumo. Ora, provate a immaginarvelo come la bolletta del gas, solo che al posto dei metri cubi di gas ci sono i token, che sono l'unità di misura del calcolo dell'intelligenza artificiale. Che cosa è successo? Che questi costi sono esplosi. Ha fatto notizia un post del amministratore delegato di Uber che ha detto che in pratica a giugno 2026 hanno esaurito tutto il budget che avevano previsto per l'intero anno, quindi in sei mesi hanno consumato tutta l'intelligenza artificiale che pensavano di utilizzare nel corso dell'intero anno. Ci sono aziende, c'è cioè un articolo di 4.000...
Tutta l'intelligenza artificiale in senso quantitativo o in senso finanziario?
Quantitativo, stiamo parlando proprio di consumo delle aziende, cioè io do gli strumenti di intelligenza artificiale ai miei dipendenti, loro li usano e si paga una sorta di bolletta. Ci sono aziende che si sono ritrovate una bolletta da 15 milioni di dollari, completamente fuori scala. Cosa sta succedendo? Che adesso stanno chiudendo i rubinetti, hanno cominciato, e questo è abbastanza paradossale perché c'è stata una prima fase del grande hype dell'intelligenza artificiale in cui addirittura c'erano aziende che premiavano i dipendenti che usavano tanto l'intelligenza artificiale. Ora gli hanno detto, guardate, avete un limite settimanale oltre il quale non potete andare. Questo è una parte. L'altra parte è che si comincia a ragionare anche sul fatto che forse quell'idea per cui l'algoritmo di intelligenza artificiale permetteva di sostituire il dipendente, ora deve fare i conti col fatto che costa di più affidare quei compiti all'intelligenza artificiale che affidarli al dipendente che costava meno. E questo è abbastanza paradossale.
Ma anche questa è, diciamo, una contingenza, una fase che stiamo vivendo, una fluttuazione che poi ci porterà magari di nuovo indietro dal punto di vista dei costi?
Ma è possibile, anche perché è un settore che deve raggiungere ancora la maturità. Allora, io faccio un esempio. Molte aziende fanno a gara avere l'ultimo modello di Claude, l'ultimo modello di ChatGPT. Però questo cosa vuol dire? Che sono dei modelli più complessi che fanno dei ragionamenti, chiamiamoli così, più evoluti e consumano più token. Spesso e volentieri, per i compiti che gli sono affidati, non serve tutta questa potenza. Quindi a un certo punto verrà ricalibrata un po' in qualche maniera questo utilizzo dell'intelligenza sì. artificiale. Poi c'è anche un problema oggettivo di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Io cito due o tre notizie. Ford, per esempio, sta riassumendo centinaia di ingegneri che aveva licenziato pensando di sostituirli con l'intelligenza artificiale, perché si è resa conto che su determinati problemi l'AI non è in grado di fare il lavoro degli ingegneri. La Commonwealth Bank of Australia aveva licenziato 40 addetti al servizio clienti sostituendoli con un bot e poi si sono resi conto che la cosa non funzionava e li hanno dovuti riassumere. Allo stesso modo IBM, per quanto riguarda le risorse umane, si è trovata a fare il conto col fatto che l'intelligenza artificiale certi problemi non riusciva a gestirli e hanno dovuto riassumere. Quindi è un rimbalzino per adesso, però è qualcosa che fa un po' scricchiolare questa narrazione dell'intelligenza artificiale che è stata fatta finora.
Marco, grazie.
Grazie, buon lavoro, buonasera.
Sei stato l'ultimo ospite di questa stagione dell'Orizzonte delle 20.
Guarda, invece Doppio Click va avanti per tutto luglio.
E allora ti continueremo ad ascoltare. Ciao Marco.
Ciao Luigi.
Buona serata. Buon lavoro. E buona serata a chi ci ascolta. 20 e 29 minuti. Ci fermiamo qui. Luigi Ambrosio vi saluta. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.